Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
L'unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene. John Locke.
Oggi torniamo su un tema centrale del contemporaneo che è l'automazione, partendo dal pensiero di Friedrich Pollock, figura di primo piano nell'ambito della scuola di Francoforte, incidendo notevolmente con la sua elaborazione del concetto di capitalismo di Stato sulle prospettive filosofiche di Max Horkheimer, Theodor Adorno e Marcuse. Pollock pubblicò nel 1956 Automazione, dati per la valutazione delle conseguenze economiche e sociali, opera che aveva visto lontano, opera lungimirante, subito ben diffusa. Il tema era stato discusso agli incontri internazionali Max Horkheimer, ora affiancati da una nuova collana editoriale per Mimesis, Mimesis Edizioni, che ha recentemente pubblicato proprio il volume Automazione e teoria critica a partire da Pollock, volume che raccoglie contributi dei maggiori specialisti internazionali e di noti studiosi di oggi, proprio per mettere a fuoco l'attualità dell'opera di Pollock nel nostro presente con le spinte decisive verso la robotizzazione e la digitalizzazione. Il curatore del volume è il filosofo Nicola Emery, ideatore e curatore degli incontri internazionali Max Horkheimer, che incontriamo. In un momento in cui la teoria critica sviluppata dalla scuola di Francoforte torna al centro dell'attenzione, soprattutto in Francia, Stati Uniti e America del Sud, con particolare attenzione a questioni oggi centrali, torniamo sul pensiero di Friedrich Pollock e Max Horkheimer per parlare, dicevamo, di automazione, quindi dalla sua applicazione con le conseguenze complesse che abbiamo in parte visto e che ancora ci aspettano naturalmente in un contemporaneo, in un futuro sempre più asservito all'automazione, trasformando le relazioni tra le persone, il rapporto con il prodotto e con una restrizione evidentemente drastica del lavoro sottratto all'uomo e affidato alla macchina, riducendo i costi ma anche l'impiego. Benvenuto al filosofo Nicola Emery, che alla scuola di Francoforte dedica da anni particolare attenzione. Per Pollock e Horkheimer il principio del mondo totalmente amministrato, l'automazione, rappresenta il capovolgimento violento del regno della libertà.
La prognosi circa il mondo totalmente amministrato, che fa parte del vocabolario della tarda teoria critica, in particolare appartiene al vocabolario di Max Horkheimer, questa prognosi è in qualche modo anticipata da Friedrich Pollock nel suo libro sull'automazione, laddove parla addirittura di una tirannia dotata di mezzi e di armi, dice lui, così potenti da essere assolutamente, come dire, qualcosa di inaudito e che ci aspetterebbe per il futuro, no? Una prognosi assolutamente negativa, uno schema previsionale molto duro, si legge appunto nel libro Automazione, laddove ne va di questo concetto di tirannia. Tirannia che sembrerebbe caratterizzata dal fatto che le nuove tecnologie o le tecnologie che Pollock aveva già avuto modo di osservare, di studiare in maniera, come dire, assolutamente innovativa, basandosi su materiali provenienti sia dalla letteratura sulla tecnica, sull'industria, sia da documenti dei vari governi. Questa prognosi appunto parlava di tirannia e intendeva mostrare come questa tirannia si sarebbe espansa occupando in qualche modo ogni spazio di libertà, no? Sottoponendo i cittadini, non solo i lavoratori, ad un controllo, come dire, illimitato, no? Di ogni pratica, e dunque anche espropriandoli della possibilità di scegliere sostanzialmente nella loro vita fra ciò che è ritenuto bene e ciò che è ritenuto male. In altri termini, l'idea di coscienza morale viene vanificata dallo sviluppo delle tecnologie che portano appunto a un'idea di automazione totale, no? Poi confermata evidentemente in questa linea di pensiero dalla successiva digitalizzazione che conosciamo, no? Forse ci si può domandare se questa prognosi ha in qualche modo, come dire, visto giusto, no? Se è stata effettivamente lungimirante. Difficile dirlo, certo si può accompagnare questo pensiero semplicemente dalla conoscenza del fatto che, per esempio, in Cina nel 2020, no, verrà istituito il sistema di credito sociale. Questo sistema è totalmente basato su una digitalizzazione completa della vita e i cittadini appunto saranno, come dire, monitorati in ogni loro comportamento, per esempio nel loro uso dei media, dei social media, ma non solo, nel modo in cui attraversano la strada, nel modo in cui vanno al ristorante, nel modo in cui si relazionano nel mondo del lavoro, e tutti i loro comportamenti, tutti questi comportamenti saranno riconosciuti e monitorati grazie a una estesissima digitalizzazione della loro vita, no? E in conseguenza dei comportamenti verranno loro dati dei crediti e in base a questi crediti potranno avere agevolazioni, per esempio nell'iscrizione dell'università o nell'avere accesso a un internet veloce o nella possibilità di volare, eccetera eccetera. In sostanza, il monitoraggio della vita si compie in questa idea del credito sociale che verrà implementato appunto in Cina nel 2020, ma è già in larga fase di realizzazione, e da questo punto di vista sembrerebbe che i big data, il problema dei big data che conosciamo molto bene anche in Occidente dopo lo scandalo della Cambridge Analytica, per esempio, davvero vada a confermare questa prognosi sul possibile esito totalmente tirannico di un'implementazione delle tecnologie così già descritto appunto da Apollo, come non confinato alla fabbrica ma come intrinsecamente volto all'espansione e come possiamo dire, all'invasione di ogni momento di vita.
Quindi una trasformazione completa della società, una digitalizzazione completa della vita in ogni suo aspetto, uno scenario già intravisto nella prognosi di Pollock che vede esattamente questo, la coscienza morale quindi vanificata dallo sviluppo delle tecnologie.
Sì, certo, è una diciamo la logica computazionale viene a, come dire, appropriarsi totalmente di ogni comportamento, no? Ma questo lo sappiamo già bene anche in Occidente, siamo già tracciati evidentemente in ogni comportamento, lasciamo delle tracce che poi vengono in qualche modo usate per indagini di mercato, eccetera. Questo è un discorso che si conosce bene, no? Il fatto importante credo che sia, da un punto di vista teorico, vedere come nella tarda teoria critica, il libro di Pollock che esce nel 56 e la seconda edizione del 64, vi sia già questa consapevolezza, e questo va di pari passo anche con una visione di un certo ritorno di una mitologia che sembra capovolgere gli intenti dell'illuminismo, no? E falsificare totalmente gli intenti dell'illuminismo, falsificati come si vede nell'opera celebre di Horkheimer e Adorno, appunto La dialettica dell'illuminismo, proprio perché l'espropriazione alla fine riguarda la dimensione cognitiva, la dimensione del linguaggio, la dimensione del pensiero, no? Il titolo del saggio di Pollock è Ripercussioni sociali, economiche e sociali dell'automazione, ma evidentemente a partire da questo libro è possibile allargare questa diagnosi, questa prognosi, e vedere quanto questi fenomeni abbiano inciso appunto sul piano cognitivo, no? E quindi qualche cosa che riguarda il modo in cui pensiamo. Questo è molto importante, penso, proprio per valutare la lungimiranza di questo testo, no?
E infatti, confrontandosi con Horkheimer nelle loro conversazioni notturne, Pollock si interrogava anche sulle conseguenze che questo processo avrà sulla struttura cerebrale proprio, quindi una trasformazione non solo sociale e cognitiva ma potremmo dire anche organica.
Sì, da questo punto di vista indubbiamente anche le prospettive attuali di innesto delle tecnologie sul corpo vivente trovano qui qualche spunto per una riflessione critica, indubbiamente. Molto importante dal mio punto di vista è comunque anche il fatto che questo discorso possa in qualche modo andare a completare, a dare una base controfattuale al discorso elaborato in ambito francofortese sul ritorno del mito, delle mitologie, dunque anche di una concezione del destino come nesso colpevole del vivente, un discorso questo importante secondo il quale appunto l'autodeterminazione delle persone è ormai precluso e sembrerebbe esservi il ritorno di una dimensione destinale legata alla memoria storica, alle grandi figure, non so, della Nemesi, per esempio, dell'appartenenza alle stirpi, eccetera, eccetera, no? Ognuno di noi si trova intricato, intrappolato in qualche modo in una rete di rimandi digitalizzati che costituiscono la lontana sopravvivenza di una dimensione mitologica tendente a colpevolizzare il vivente.
Una teoria che negli anni 60 poteva apparire come visionaria e che in realtà oggi è la nostra vita.
Negli anni 60 è indubbio che questo discorso era anche ambivalente, nel senso che sembrava anche sottrarre alla classe operaia la possibilità di una risposta, no? Questa visione delle tecnologie così negativa, in sostanza così immodificabile, dialetticamente non più sottoponibile a un processo di trasformazione, perché è un po' questo che viene dal libro di Pollock, no? Già nella sua diagnosi sul capitalismo di Stato vi era una concezione della storia assolutamente bloccata, insomma non vi è più un soggetto che possa in qualche modo rivendicare una posizione anche di lotta e di contrasto, di resistenza rispetto all'implementazione di queste tecnologie, no? Questo è il discorso anche molto politico che ne viene, no? E evidentemente negli anni 60 questo discorso di Pollock si scontrava con quello che era invece l'inizio di un ciclo di lotte operaie, no? Per esempio il destino o la fortuna, diciamo così, del libro di Pollock in Italia è indubbiamente legata al fatto che si assisteva a un confronto fra questa posizione francofortese, in un certo senso rinunciataria, ma rinunciataria in base a una diagnosi che è quella che abbiamo ora detto, no? Che riguarda appunto la potenza di queste tecnologie che sembrano sconfiggere a priori ogni tentativo di resistenza, e d'altra parte evidentemente nei settori legati all'operaismo italiano si rivendicava invece la possibilità, grazie all'azione dell'operaio massa, di innescare una dialettica rivoluzionaria e dunque di ritornare a un uso anche evidentemente razionale e all'insegna dell'emancipazione, anzi della liberazione dal lavoro, delle tecnologie. Allora questo è un terreno di scontro molto interessante. In Italia il libro di Pollock indubbiamente ha conosciuto una certa fortuna, proprio perché già nell'operaismo c'era molta attenzione ai fattori produttivi analizzati appunto anche nelle loro componenti tecniche e tecnologiche, no? In altre nazioni il libro di Pollock ha avuto meno successo, non è stato oggetto di dibattito, ma in Italia credo che, se pensiamo per esempio a un personaggio straordinario come Raniero Panzieri, ecco, nei suoi scritti evidentemente c'è un confronto con questi scritti di Pollock o della teoria critica dopo la dialettica dell'illuminismo. Per esempio c'è una critica ad Adorno che è indubbiamente centrata proprio su questi aspetti di scomparsa della centralità operaia nella diagnosi francofortese.
Ecco, a parte l'Italia che lei citava poco fa, la ricezione complessiva degli scritti di Pollock, malgrado il suo ruolo di primo piano nell'ambito della teoria critica, e anche il fatto che tratta in realtà, come abbiamo detto, temi attualissimi anche parlando di automazione, è stata relativamente limitata però. Come si spiega?
Diciamo, Friedrich Pollock ha scritto anche abbastanza poco, no? Il famoso testo sul capitalismo di Stato di fatto è un saggio costituito da un saggio abbastanza breve, peraltro, che ha conosciuto una buona diffusione comunque, insomma, e costituisce in qualche modo appunto la base controfattuale di una parte della teoria critica, no? Fino alla dialettica dell'illuminismo. Successivamente il libro sull'automazione appunto credo sia uscito in un periodo in cui la centralità operaia in alcune nazioni stava addirittura, come dire, vivendo una sorta di rinascita, no? Un ciclo di lotte, quello degli anni 60-70, stava ripartendo. Evidentemente arrivava questa prognosi così negativa, così rinunciataria, forse potremmo anche dire, perché il soggetto sparisce, no? L'automazione sembra evacuare la fabbrica, appunto, sembra svuotare, sembra consegnarci fabbriche deserte, cose che oggi in parte, ma solo in parte, può essere anche affermata, e dunque sembrava far venir meno le condizioni stesse per lanciare un progetto di lotta, di resistenza, come invece in quegli anni molte forze intendevano fare. L'autore di riferimento era piuttosto Lukács, evidentemente, dove la centralità della costituzione della coscienza di classe è articolata in termini di grande intelligenza, con grandissimo acume filosofico. Insomma, Lukács certamente costituisce un po' una spina nel fianco, così si può dire, rispetto a queste teorizzazioni della teoria critica, che forse si potrebbe anche pensare hanno dismesso un po' troppo presto appunto l'idea di emancipazione, di lotte, eccetera. L'hanno fatto però evidentemente con lungimiranza, guardando al nostro presente.
Nicola Emery, sempre con uno sguardo al pensiero di Pollock e a quello di Horkheimer, sempre nella collana che affianca ora gli incontri internazionali Max Horkheimer, accanto al volume di cui ci stiamo occupando, Automazione Teoria Critica, lei ha curato Arte Nuova e Cultura di Massa, che è uscito parallelamente e che mette a fuoco la posizione di Horkheimer sul significato dell'esperienza estetica nel tempo del dominio dell'industria culturale. Horkheimer, che tra l'altro nella sua prima casa, quella di Kronberg, condivideva con Pollock alcune opere di Chagall e di Klee, alcune opere d'arte.
Sì, quelle opere tra l'altro poi furono sequestrate dai nazisti, le stesse opere che furono di Horkheimer, che era figlio appunto anche di un collezionista tra l'altro, furono sequestrate dai nazisti, e forse anche per questo dato biografico si potrebbe dire che l'attenzione in quegli anni di Horkheimer per l'esperienza dell'arte, in particolare delle arti in qualche modo legate all'avanguardia, come esperienza di possibile libertà, di emancipazione appunto, o perlomeno come esperienza l'arte di dissonanza rispetto al discorso della comunicazione propagandistica, no? L'arte come dissonanza costituisce, secondo Horkheimer, appunto quel momento negativo, quel momento del non identico, come dirà Adorno, che in qualche modo sembrerebbe poter arginare appunto i discorsi così omologanti e repressivi del potere, no? In questo discorso di Horkheimer forse c'è qualche cosa di biografico, appunto legato alla sua interesse per artisti come Picasso in particolare in quegli anni, no? Certo, anche questa diagnosi poi si è scontrata con l'avvento dell'industria culturale, no? Quando vanno negli Stati Uniti e si accorgono lui e Adorno che anche la cultura diventa un fenomeno industriale, che anche i media diventano apparati di Stato, e anche in Occidente i media, che hanno modo di osservare, abitano vicino a Hollywood, diventano forme di propagandistica in qualche modo, no? Di omologazione e dunque di anche di manipolazione delle coscienze, ecco che anche il discorso sull'arte in Horkheimer tende a, come dire, calmarsi in qualche modo, nel senso che o a diventare piuttosto scettico, ecco, l'arte nuova diventa anche quella, diventa un fenomeno legato all'integrazione delle masse più che alla loro emancipazione, no? Ci sono belle pagine di Horkheimer sull'astrazione, sull'astrattismo come via entro la quale l'arte perde la sua capacità di resistenza, di disturbo, no? Non è più macchia, non è più qualcosa che lacera l'apparenza, l'arte, ma diventa ornamento, no? C'è un ritorno della dimensione ornamentale che va di pari passo appunto con la crescita anche di quelle tecnologie di cui parlavamo prima, ossia con questa immaterialità, no? Con questa smaterializzazione della realtà che permette un controllo molto più pervasivo delle coscienze, insomma, no? Credo che vi sia una possibilità di individuare una traiettoria di continuità fra questi aspetti, no? In fondo l'obiettivo polemico del saggio di Horkheimer sull'arte era il sistema della comunicazione, che cominciava a diventare appunto un sistema di integrazione propagandistica, come sapevano bene guardando la Germania, ma anche guardando agli Stati Uniti. Successivamente la critica del dominio dell'automazione come destino, che sembra a priori escludere la possibilità di espressione di un'alterità, no? Perché in fondo l'automazione è questa, no? Ogni possibile espressione di alterità è a priori esclusa, no? Tant'è vero che vi è una sorta di nesso fra il sovranismo di cui ora si parla e lo sviluppo di queste tecnologie che permettono un controllo totale non solo dei confini fisici, ahimè questo è indubbio, ma anche dei confini, come dire, immaginari, dei confini che riguardano le pratiche culturali, i confini dei linguaggi in sostanza, no? Laddove i linguaggi eccedono le codificazioni, ecco che sono a priori scartati, non possono entrare, no? L'attenzione per questi scarti è sempre stata qualcosa che ha interessato sia Horkheimer che Pollock. Al di là di questi limiti, di questi confini, individuano poi la figura del totalmente altro come figura evocativa appunto di un mondo totalmente altro, appunto retto da un principio differenza che sembra essere oggi in buona parte scomparso, cancellato, represso, e a conferma appunto in questo senso delle loro tesi.
In In conclusione di questa puntata con il filosofo Nicola Emeri, ricordo le riflessioni proposte oggi, che sono raccolte nei volumi Automazione e Teoria Critica a partire da Friedrich Pollock, volume che raccoglie contributi di specialisti e studiosi internazionali, tra cui Giacomo Marramao e Vittorio Gregotti. E ricordo anche Arte Nuova e Cultura di Massa, entrambi i volumi per la collana di Mimesis che affianca gli incontri internazionali Max Horkheimer. Grazie per averci seguito, vi ricordo che potete riascoltarci sul Play RSI e su podcast. Da Michela Daghini un saluto.